Scusi, l'avvocato Di Mulla, difesa Luperi. Prima che inizi il dibattimento, questa difesa avrebbe da presentare al Tribunale una memoria nella quale poi viene fatta una richiesta di eccezione di nullità di atti che sono stati già assunti e di atti che dovranno assumersi. Io le chiedo, è scritta l'eccezione, se vuole la illustro brevemente, altrimenti sono pronto a depositarla. Mi dica lei.
Prego, prima ce l'illustri, inutile che depositi.
Sì, prende spunto essenzialmente, signor Presidente, dalle ordinanze, dagli avvenimenti, diciamo, in materia di prova che si sono avuti dall'8 febbraio ad oggi. L'8 febbraio c'è stata la prima ordinanza, il 15 di febbraio ci si aspettava appunto una risposta dai destinatari di quell'ordinanza. Sono chiari chi sono i destinatari dell'ordinanza, cioè le persone offese, le parti civili e il pubblico ministero, che avevano chiesto l'introduzione di quei testimoni, di quelle persone offese rispetto alle quali si era espressa l'ordinanza. L'8 febbraio poi è stata emessa un'ulteriore ordinanza. Ecco, a noi sembra che il 16 febbraio è stata emessa l'ultima ordinanza. Ora, a noi sembra che qui in via generale si ponesse un problema più che di rilevanza, fosse un provvedimento che riguardava la superfluità della prova, perché in effetti la rilevanza è confermata di quei testi che sarebbero dovuti essere ascoltati in dibattimento dal fatto che le circostanze rispetto alle quali si chiedeva l'audizione erano le stesse circostanze che avevano riguardato i testi già assunti e rispetto ai quali mai si è posto un problema di rilevanza, cioè solitamente le circostanze indicate poi sono state qui introdotte e il Tribunale mai si è espresso in termini di rilevanza. Quindi un problema sembra abbastanza chiaro di superfluità. Questa superfluità però non investiva tutte le future dichiarazioni, le future testimonianze delle persone offese, ma lasciava fuori, io cito dalle due ordinanze, le circostanze che attenevano al risarcimento del danno, con tutto quello, mi è sembrato di capire, che ciò implica, cioè quindi anche il nesso di causalità e quindi l'azione, la condotta che ha portato al danno. E questo è il punto. Altre circostanze che venivano identificate con le locuzioni nuove, diverse e più precise rispetto a quelle già riferite dai testi finora escussi, sto citando le parole dei provvedimenti. Ora, il Tribunale stesso nella seconda ordinanza mi sembra che abbia chiarito che con quei termini, cioè diversità delle circostanze e novità delle circostanze, non si stava a indicare un qualcosa che non era già nel perimetro di ammissibilità, che era stato valutato, verificato positivamente nel momento in cui erano state presentate le liste, cioè nell'ambito, diciamo, degli adempimenti di quell'articolo 468. Quindi si rimaneva all'interno di quel fatto che era stato così descritto. In sostanza, quindi, le due ordinanze miravano a restringere sotto il profilo della ammissibilità, in quanto la superfluità è uno degli elementi, insieme alla rilevanza, è inutile che lo ricordi al Tribunale, che comporta un giudizio di ammissibilità o meno della circostanza, quindi un ambito più ristretto di ammissibilità, perché dovevano uscire solamente, erano ammissibili solamente le circostanze nuove o diverse o quelle attinenti al risarcimento del danno. A questo punto è ovvio che le difese, lei si ricorderà, ebbero un solo intervento chiedendo appunto al Tribunale quando, c'era scritto indicare, quando il pubblico ministero e le parti avrebbero inteso indicare per scritto, ovviamente prima dell'assunzione della testimonianza, quali erano le circostanze sulle quali si sarebbe svolto poi l'esame e il controesame. Ora, questo non è successo, cioè in sostanza le parti non hanno dato seguito a questa indicazione. E cos'è successo? Che nella seconda ordinanza ancora si continua a prendere in considerazione solo come ambito di ammissibilità della prova le circostanze nuove, diverse o più precise, sempre quelle di risarcimento del danno, e quindi rimane fermo che l'oggetto delle testimonianze è dato da queste indicazioni che emergono ai provvedimenti, solo che la possibilità di verifica è una possibilità che il Tribunale arretra non al momento di presentazione di un'eventuale lista o di indicazioni prima della testimonianza, ma la possibilità di intervenire distinguendo appunto circostanze così caratterizzate, nel momento in cui nell'ambito dell'assunzione della testimonianza, nel provvedimento acquisitivo della testimonianza, scatta il potere previsto dall'articolo 499,6. Cioè dico, questa circostanza non è ammissibile. In sostanza mi sembra che sia questo quello che succede. Ora, è evidente che cosa è successo, e sto per concludere, è evidente che cosa è successo, che a questo punto, signor Presidente, questa difesa non ha più un riferimento fattuale rispetto al quale può valutare, prima che venga effettuata l'assunzione della prova, quale sia l'ambito di ammissibilità. Le circostanze nuove e diverse sono indicate in modo tale che non consentono un riferimento a una porzione fattuale, no? Che descritta nello stesso modo in cui è descritto il capo di imputazione consente una prevalutazione in termini di ammissibilità. Certo che si potrebbe guardare, visto che sono tutti e due concetti per relazione, si potrebbe guardare il fatto, quella parte, quella porzione del fatto che si ritiene viceversa coperto da inammissibilità in quanto superfluo. Ma anche in questo caso ci troviamo di fronte a un problema evidente. Quando si fa riferimento a ciò che è superfluo e quindi a ciò che non è nuovo e né diverso, ci si esprime dicendo le circostanze già riferite dai testi escussi. Ora,
non sappiamo.
I testi escussi hanno riferito, visto che si tratta di circostanze, sia quelle superflue sia quelle non superflue, appartenenti comunque al fatto, hanno riferito, per quanto ne possiamo sapere noi, su circostanze sia che ad oggi sono ammissibili, sia su circostanze che ad oggi non potrebbero essere ammissibili. In sostanza, signori del Tribunale, ci troviamo in questa situazione. Ciò che è stato indicato nel 468 è ancora indicativo per questa difesa, per poter svolgere, e vado sul punto, il diritto di opposizione di quell'articolo 504. L'articolo 504 prevede questo diritto, la possibilità di opporsi, e la possibilità di opporsi alle domande nel corso dell'esame testimoniale ha un senso solamente rispetto a situazioni di violazione delle indicazioni di quell'articolo 498-499, quindi ad esempio domande suggestive, ma ci si oppone ed è un presupposto idoneo a formulare questo tipo di intervento anche quando si ha la percezione che quelle circostanze sono circostanze inammissibili perché o irrilevanti o superflue. Questo diritto, questa possibilità di intervento che non può non essere poi collocata e riferita all'articolo 178 lettera C, laddove prevede appunto le disposizioni che sono finalizzate a garantire l'assistenza ma anche l'intervento della difesa, in questo caso questa disposizione risulta praticamente, l'articolo 504, svuotato del suo presupposto, perché è vero che rimane un diritto di opposizione, ma non sapendo io, a fronte della domanda del pubblico ministero, se quella domanda rientri nel concetto di superfluità o invece sia una circostanza nuova e diversa, perché solo in quel momento il Tribunale, con i poteri del 499,6, interverrà, ritengo che ci sia questo tipo di lesione e pertanto eccepisco la nullità delle testimonianze che sono già state assunte, diciamo, sotto la vigenza dell'ordinanza di cui al 16 febbraio, e in via preventiva, siccome saremo presenti all'atto, e quindi prima del compimento dell'atto, cioè prima delle testimonianze di stamattina, noi già da ora eccepiamo la nullità anche di queste prove che verranno presumibilmente assunte. La ringrazio. Deposito la...
C'è qualcuno che vuole intervenire su questa istanza?
Sì.
Prego.
Anche se diciamo è diretta un chiarimento da parte del Presidente, ma io devo rilevare una cosa, ecco, non è che non sia successo nulla. Se si leggono gli avvenimenti scartando le cose che non si ritengono accettabili o apprezzabili, non succede mai nulla. Io credo che ci sia un fatto innegabile, cioè il Tribunale non ha revocato l'ordinanza ammissiva della prova nella sua capitolazione, quindi finché non c'è una revoca l'orizzonte dell'esame, del controesame, delle domande è fissato e quindi quella conseguenza apocalittica per cui oggi la difesa non sarebbe più in grado di orientarsi credo che non sia la conseguenza necessitata e quindi mi sembra una lettura paradossale. Ricordo che lo stesso pubblico ministero aveva manifestato la difficoltà a comprendere il significato della prima ordinanza del Tribunale, ma è anche vero che questo il significato è stato chiarito. Ora, non si può negare la natura interlocutoria di quell'ordinanza al Tribunale, è stato spiegato che, non è vero che il Pubblico Ministero non ha risposto, è stato spiegato che l'articolazione della prova del Pubblico Ministero teneva in considerazione, aveva per riferimento circostanze attinenti a tutte le imputazioni che potevano anche sfuggire o essere sfuggite fino a quel momento di istruzione dibattimentale al Tribunale, anche in relazione a dati che il Tribunale ovviamente può non conoscere. Stiamo restando il fatto, mi sembra di aver inteso, che il Tribunale ha tutto e conserva ovviamente tutto il potere di intervenire concretamente nella conduzione dell'esame, cioè nel caso concreto. Credo che una volta che c'è stato questo chiarimento, le parti hanno pieno il loro diritto al contraddittorio che nessuno, credo, possa negare. Quindi si esaminerà concretamente la vicenda quando questa si pone. Credo che non si possa dubitare che comunque l'orizzonte è fissato e non può che essere fissato da quell'ordinanza originaria di emissione della prova orale così come capitolata. Quindi credo che sia un po' una tempesta in un bicchiere d'acqua.
Allora, purtroppo devo rilevare che l'ordinanza iniziale di questo Tribunale, come ho già detto la volta scorsa, è stata mal compresa. Evidentemente è colpa nostra, che l'avremo, visto che non è stata compresa da nessuno, forse è colpa nostra nello scrivere, non siamo stati abbastanza chiari. Ma mi sembra che l'ordinanza, la prima ordinanza, era semplicemente rivolta a invitare le parti a indicare una situazione che potesse in qualche modo sveltire l'assunzione dei testimoni. Non c'è stato nessun provvedimento che abbia in qualche modo modificato l'ordinanza ammissiva delle prove. Le prove sono state ammesse tutte e non è stato mai modificato quel provvedimento. Si è semplicemente cercato di indirizzare le parti a restringere il campo dell'audizione dei testi e quindi a sveltirlo. E naturalmente il Tribunale con la seconda ordinanza si è riservata il potere che ha sempre di decidere volta per volta se le domande saranno superflue o non superflue, ma non è stato in alcun modo modificato quanto originariamente disposto, e cioè l'ammissione di tutte le prove testimoniali indicate. Quindi non c'è nessun motivo di nullità, e non solo non c'è nessun motivo di nullità, ma nemmeno di doglianza, perché le parti sono rimaste esattamente nello stesso potere precedente. Semplicemente si sono invitate le parti a rendere meno approfondito l'esame su alcune circostanze che risultano già sentite da diversi e numerosi testimoni. Siccome questo fatto era già avvenuto nell'audizione degli ultimi testi, perché l'audizione degli ultimi testi si era ridotta notevolmente, il Tribunale non ha ritenuto di dover prendere posizioni esplicite, tant'è vero che non ha modificato né la lista testi né le circostanze ammesse come testimonianze da assumere, per cui a questo punto la situazione è quella precedente, con l'invito alle parti di essere più ristrette nell'audizione di quelle circostanze su cui sono già stati sentiti numerosi testi. Il potere del Tribunale di ritenere superflue le domande credo che sussista sempre ed è previsto dalla legge, per cui non può certo costituire motivo di nullità di qualche assunzione di testi. Quindi viene respinta, si respinge su questi motivi l'eccezione e si invita il pubblico ministero a procedere all'audizione del testo. Prego.
Sì, buongiorno signorina Weiss.
No, un attimo. Adesso. Il testo chi è? Il testo è?
La signorina Tania Weiss.
Tania Weiss, che è testo?
Teste assistito.
È assistita da quale avvocato?
L'avvocato Moser presente, la signorina Weiss è anche costituita a parte civile tramite il mio patrocinio.
Allora per l'interprete. deve avvertire la teste, come al solito, che è assistita da un difensore, l'avvocato Moser.
Sie werden von dem Rechtsanwalt Moser beigestanden.
Che le sue dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro di lei.
Und ihre Erklärungen können nicht gegen sie angewandt werden.
Ma che le dichiarazioni che renderà sulla responsabilità di altri devono corrispondere al vero, per cui assume la veste di testimone e deve impegnarsi secondo quella forma.
Und ihre Erklärungen werden aber diese Wichtigkeit annehmen und deswegen müssen Sie das lesen oder annehmen, was ich Ihnen jetzt übersetze. Ich bin mir meiner moralischen und juristischen Verantwortung bewusst, die ich mit meiner Aussage annehme. Und ich verpflichte mich, die reine Wahrheit zu sagen und nicht zu verbergen, was in meiner Kenntnis steht.
Ja.
Sì. Allora, in
die Generalità deve dare.
Ja, also wie heißen Sie, Tanja?
Tanja Weiße.
Wo sind Sie geboren?
In Hamburg.
Und wann?
Am 23.09.1978.
La testa si chiama Tanja Weißel, è nata a Hamburgo il 23.09.1978.
Deve rispondere alle domande del pubblico.
Sie müssen jetzt auf die Antworten des, auf die Fragen des Staatsanwaltes antworten.
Ja.
Sì, signorina, per quale motivo si trovava nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 nell'edificio scolastico dove è stata arrestata?
Aus welchem Grund befanden Sie sich in der Nacht vom 21. bis zum 22. Juli 2001 in der Schule, wo Sie verhaftet wurden?
Ich befand mich da, um dort zu übernachten.
Io sono stata là per pernottare.
Era da sola?
Waren Sie alleine?
Nein, ich war mit zwei Freunden da.
No, ero con due amici.
E che sono?
Und wer waren diese Freunde?
Christian Gardermann und Thorsten Hinrichsmeier.
Christian Gardermann e Horst Hinrichsmeier.
Conosceva lei o conoscevano i suoi amici delle altre persone che alloggiavano in quella scuola?
Kannten Sie oder Ihre Freunde andere Personen, die da in der Schule geschlafen haben?
Nein.
No.
Quando è che è arrivata quella sera del sabato 21 all'edificio scolastico?
Wann sind Sie an dem Abend am 21. in der Schule angekommen? Um welche Uhrzeit?
Ja, um 17.30 Uhr circa.
Alle 17.30 Uhr, alle 17.30 Uhr. Und alle zusammen?
Ja.
Tutti tre insieme, alle 17.30 Uhr.
E si è sempre trattenuta lì?
Waren Sie, haben Sie sich immer dort aufgehalten?
Immer den ganzen Tag, oder?
Nein, nein, nach 17.30 Uhr.
Ja, ich war den ganzen Nachmittag in der Schule, weil ich müde war, habe gelesen und ja.
Tutto il pomeriggio, a posto dopo le 17.30, mi sono trattenuta nella scuola perché ero stanca e volevo un po' leggere.
Ach so, kann ich noch was ergänzen? Ja.
Okay. Ecco, può dire brevemente che cosa ha fatto, diciamo, nelle prime ore della sera?
Können Sie uns kurz sagen, was Sie in den ersten Stunden des Abends getan haben?
Ja, ich habe gelesen, ich habe mich hingelegt, gegessen und bin so gegen 22 Uhr kurz rüber ins Pressezentrum, um meinen Großeltern auszurichten, dass ich sicher untergekommen bin in meiner Schule.
Allora io stavo lì seduta, ho anche mangiato, ho letto, ho chiacchierato e verso le 22 sono andata nel centro di corrispondenza per comunicare ai miei genitori che ho trovato un alloggio, che ho trovato un sicuro posto per dormire.
Questo alle 22?
E questo alle 22. Mm.
Poi è ritornata nell'edificio.
Und dann sind sie wieder zurückgegangen in die Schule.
Ja.
Sì.
Può dire dove aveva deciso di sistemarsi?
Können Sie uns sagen, wo Sie entschlossen haben zu schlafen, wo platzmäßig?
Ja, im ersten Stock, in einem Klassenraum. Ich glaube, das war ein Physikraum.
Physik?
Im Physikraum.
Physikraum. Sì, allora io sono andata al primo piano in una sala che io penso che era una sala per la fisica.
Sì, laboratorio di fisica. Al primo piano.
al primo piano.
Ecco, che ha fatto dopo essere ritornata?
Ich bin früh schlafen gegangen, ich habe mich so gegen 10:30 schlafen gelegt.
Io sono andata a dormire presto, verso le 10:30 sono andata a dormire.
In quel momento, quando lei è andata a dormire, la situazione era tranquilla, c'era qualche motivo di allarme, tensione o cose del genere?
In dem Moment, als sie schlafen gingen, war die Situation ruhig, war irgendein Motiv da, um sich zu beunruhigen?
Nein.
No. Die Situation.
No, nel senso che era tranquilla?
Di situazione va lui, sanzi? Yeah. Sì, era tranquilla la situazione.
Come si è accorta dell'arrivo della polizia?
Wie haben Sie die Ankunft der Polizei bemerkt?
Mein Freund Christian Datermann hat mich geweckt.
Il suo mio amico Christian Datermann mi ha svegliato. Mm.
Che è successo?
Was ist passiert? Yeah.
Wie gesagt, ich hatte schon geschlafen und Christian Gatermann hat, der sich noch nicht schlafen gelegt hatte, hat gesagt, dass er gehört hat, dass die Polizei jetzt in die Schule kommt. Und, ja.
Come ho detto, mi sono già messo a dormire e il Christian Gatermann, che era ancora sveglio, si è accorto che arriva la polizia e mi ha svegliato.
Und ich hörte dann Lärm, Schreie und Gepolter und bin schnell aufgestanden und habe mich angezogen.
Io allora sentivo del rumore, sentivo urlare, sentivo anche battere e allora mi sono svegliata presto, mi sono alzata presto e mi sono vestita.
Ha sentito dei rumori, si è resa conto di cosa stava succedendo?
Haben Sie Lärm gehört? Haben Sie begriffen, was passiert?
Ich wusste nicht genau, was passiert, habe aber Lärm gehört und hatte schon Angst zu der Zeit.
Non sapevo bene cosa succede, però sentivo questo rumore e mi è venuto paura.
In che senso le è venuto paura?
In welchem Sinn haben Sie Angst bekommen?
Ich hatte Angst, dass uns die Polizei was tun würde.
Io avevo paura che la polizia ci facesse qualcosa.
E che ha fatto, quindi?
Und was haben Sie gemacht?
Ich bin mit Christian Gatermann auf den Flur im ersten Stock und wir sind in Richtung Toiletten und haben uns da in den Vorraum gelegt.
Allora Christian Gatermann era nel corridoio e noi siamo andati nella direzione dei cabinetti. Und wo haben Sie sich hingelegt?
In einen Toilettenvorraum.
E si sono coricati nel preambolo, diciamo, nella stanza prima del cabinetto.
Sì. Erano da soli in quel vano?
Alleine, sì, zwei, oder?
Ja, wir beide waren zu zweit da.
Noi eravamo solo, noi due. Allein, andere waren nicht da, nur sie zwei.
Ja.
No, solo noi due.
Ecco, ma vorrei capire meglio, ecco, questa reazione che ha portato lei e il suo amico a nascondersi, da cosa era determinata? Nel senso che una volta stabilito che stava arrivando la polizia, cosa c'era da tenere lì dentro in quella scuola?
Also, Sie möchten besser wissen, was dieses Angstgefühl bei Ihnen ausgemacht hat, von was dieses Angstgefühl begründet war,
ja.
In dem Moment, wo die Polizei in die Schule kam.
Ja, in dem Moment, wo die Polizei in die Schule kam, hatte ich auch Angst, weil an dem Tag vorher Carlo Giuliani von der Polizei erschossen wurde und ich auch schon vorher von Gewalt gehört habe. Und deswegen hatte
mi
ich Angst.
Mi veniva paura perché il giorno prima Giuliani fu ucciso dalla polizia e si sono state già dei atti violenti e così mi è venuto paura.
Ecco, in quel momento nella scuola si trovavano persone che potevano temere qualcosa, cioè c'erano persone armate, c'erano persone che potevano temere l'intervento della polizia, che lei poteva vedere?
Waren in diesem Moment Personen in der Schule, die etwas befürchten mussten von der Polizei?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Non che io sapessi.
Che è successo dopo allora?
Was ist dann nachher geschehen?
Wir lagen circa 5 bis 10 Minuten in dem Toilettenvorraum und.
E noi eravamo coricati circa 5 o 10 minuti in questa locale davanti al cabinetto.
Und Christian, der durch einen Türspalt in den Flur gucken konnte, erzählte mir, dass Polizei Menschen da in den Flur schlagen würde.
E Christian, che poteva guardare fuori attraverso un spiraglio nella porta, mi raccontò che sul corridoio, nel corridoio, la polizia picchiava delle persone.
Das heißt, wir lagen vollkommen hilflos in dem Toilettenvorraum und hatten wahnsinnige Angst, dass die Polizei uns gleich zusammenschlägt.
Allora vuol dire che noi eravamo coricati completamente senza aiuto in questo questa anticamera del cabinetto e avevamo una gran paura che la polizia ci picchiasse.
Cosa avete fatto quindi?
Was haben Sie gemacht?
Wir lagen dort ein paar Minuten und sind dann in den Flur raus, weil dort stand ein Grüppchen von Menschen und wir dachten, wir sind vielleicht in einer Gruppe sicherer, als wenn wir zu zweit im Toilettenraum entdeckt werden.
Allora noi ci siamo alzati e siamo usciti nel corridoio perché lì c'era un gruppo di persone e noi pensavamo che nel gruppo forse siamo più al sicuri che da soli, se si scoprissero da soli in questa anticamera del cabinetto.
E così è stato?
Und es war so?
Ja, also dort standen einige Menschen und wir stellten uns dann zu denen und hielten unsere Hände in Übe.
Allora, sì, lì c'erano diverse persone e noi ci siamo messi insieme con loro e ci mettevamo le nostre mani sopra la nostra testa.
Quando è andato nel corridoio, sono andati, c'erano presenti dei poliziotti?
Als sie in diesen Korridor kamen, waren Polizisten da anwesend?
Ja, es kamen dann 1 bis 2 Polizisten, die einige von uns auch noch schlugen, auf den Kopf schlugen. Ein Polizist drohte mir mit erhobenem Knüppel und stoppte den Knüppel aber kurz vor meinem Gesicht.
Allora arrivavano sì 1 o 2 poliziotti che picchiavano qualcuno di noi e un poliziotto voleva picchiarmi però arrestava il suo manganello davanti a mia faccia.
Ecco, quando è uscito nel corridoio, prima aveva detto che il suo amico l'aveva avvertita che i poliziotti potevano vedere che stavano picchiando. Ecco, quando sono usciti nel corridoio, come hanno trovato la situazione? Cioè, ha potuto vedere se questa azione che le era stata descritta era ancora in corso o ha trovato una situazione diversa? Per il momento in cui si sono riuniti al gruppo.
Als sie in der Toilette lagen, sie haben gesagt, ihr Freund hat durch den Türspalt gesehen, dass die Leute geschlagen wurden. Als sie dann heraustraten zu der Gruppe, wie war da die Situation? Was geschah da?
Zunächst war es ruhig, wir standen dort alle verängstigt mit erhobenen Händen und dann kamen, wie gesagt, 1 bis 2 Polizisten, die noch schlugen.
Ja, come ho detto, c'era la situazione tranquilla in questo senso che c'erano delle persone e noi ci siamo aggregati a loro e abbiamo messo le mani in alto.
Ecco, chiederei alla signorina adesso poi di segnare esattamente quale punto del corridoio, in quale punto del corridoio lei poi si è riunita ad altre persone. Le persone di quel gruppo a cui loro si sono riuniti erano state già colpite, erano ferite o no?
Diese Personen, die da geschlagen, also zu denen sie sich zugesellt haben, wurden die vorher schon geschlagen? Waren sie schon verletzt?
Ja, ich erinnere mich daran, dass 2 schon blutende Wunden am Kopf hatten.
Io mi ricordo sì che 2 avevano già delle ferite sanguinanti alla testa. Und jetzt wird Ihnen gezeigt, wo Sie im Korridor standen.
Genau.
Wenn Sie bitte das einzeichnen würden.
ecco, se può accennare, ecco, il vano in cui si è rifugiata e il punto in cui ha raggiunto poi le altre persone in corridoio.
In welchem Raum sie waren und dann wo sie die Personen auf dem Korridor